Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tanta musica. La musica che il carcere ha cantato, la musica che il carcere ha vissuto. Oggi la musica è un sostantivo femminile.
Siamo in America del Sud, nella città della Plata, a meno di un'ora di macchina da Buenos Aires. Siamo all'angolo tra la terza e la quarantesima strada. È il 20 di ottobre del 1978.
In quell'angolo, tra la terza e la quarantesima, un locale dal nome Almacén San José era frequentato da oppositori allo spietato regime militare del dittatore Jorge Videla. Coraggiosamente i proprietari avevano deciso di non chiudere l'Almacén. Ancora più coraggiosamente, quel 20 ottobre 1968, chiesero a lei di cantarvi le sue canzoni.
Il governo della provincia di Buenos Aires aveva proibito le canzoni da lei cantate. Diffondevano ideologia marxista, affermava, ma lei salì sul palco. Di fronte a sé quella sera aveva 300 persone, fuori dal locale altre 100 si erano radunate ad ascoltare.
La polizia fece irruzione nel locale. Un poliziotto l'afferrò per un braccio. «Lasciami, che sono una donna», gli disse lei.
Circa 400 persone che le erano attorno, tra chi era dentro e chi era fuori l'Almacén, cantavano in coro. All'arroganza della polizia rispondevano con la loro festa.
Fu arrestata. «Lei canta canzoni sovversive», le fu detto, «canzoni comuniste». Dalla strada si udivano le sirene delle volanti che conducevano in arresto gli spettatori del concerto. Nel cortile furono tutti perquisiti da poliziotti maschi, anche le donne, ignobilmente.
«Lei è una negra di merda e il meglio che possa fare è smettere di cantare e di guastare la testa alla gente», si sentì dire. Senza poter vedere un avvocato, fu portata in un ufficio assieme alla proprietaria dell'Almacén e a qualche altra persona. Fu fotografata e le furono prese le impronte digitali. La trattennero molte ore. Fu l'ultima a tornare libera. Alle 6 del pomeriggio del giorno seguente. I giornali accennarono all'accaduto 3 giorni dopo, in trafiletti insignificanti. Quella serata le aprì le porte dell'esilio in Europa.
La negra, come veniva chiamata, è stata la voce dell'Argentina libera e continuerà ad esserlo nei secoli a venire. Quando avrò la terra, l'avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai. Questa è la canzone che quella sera cantò, offrendo alla polizia l'occasione che andava cercando per interrompere il concerto con la violenza degli arresti. Quando tenga la terra, lei è Mercedes Sosa.
Quando tenga la terra, sembrare las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de las uvas, nuestro vino cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas. Astronauta de trigale, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Gracias, Nando. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, en la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino.
Tierra, Mercedes Sosa, stiamo con lei e con tutte le donne che hanno usato la musica per cantare il loro dissenso. Siamo con loro in questa puntata di J-Laus Rock in prossimità dell'8 di marzo, festa della donna. Siamo con Mercedes Sosa e con tutta la grande musica femminile che ha usato la propria voce per dire di no, per opporsi. E allora adesso siamo in Africa, nella nazione più a sud del continente africano. È il 5 agosto del 1962. Nelson Mandela viene arrestato nei pressi di Howick, una cittadina della provincia sudafricana del KwaZulu-Natal.
Il 7 novembre dello stesso anno viene condannato a 5 anni di carcere con l'accusa di aver lasciato illegalmente il paese e di aver incitato allo sciopero. La CIA aveva fornito alle autorità sudafricane alcune informazioni utili al suo arresto.
19.476 è questo il numero di matricola che gli venne assegnato nel carcere di Pretoria, dove rimase fino al 27 maggio del 1963.
In quella data fu trasferito alla prigione dell'isola di Robben, ma dopo poco fece nuovamente ritorno a Pretoria.
E così, di galera in galera, rimase in carcere fino all'11 febbraio del 1990, quasi 28 anni nell'insieme. Il 12 giugno del 1964, Mandela e altre 7 persone avevano ricevuto la condanna all'ergastolo.
Come sappiamo, il grande rivoluzionario pacifista leader dell'African National Congress, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro il regime dell'apartheid, per fortuna non morì in carcere e dopo la sua liberazione divenne presidente del Sudafrica.
Quando dopo quasi 28 anni uscì da quelle mura e si lasciò alle spalle sbarre e cancelli, pensò a lei che era stata costretta a un altro tipo di carcere, l'esilio. A lei che anche si era battuta contro la segregazione del suo popolo e che dal lontano 1960 viveva fuori dal Sudafrica, pensò a lei e la convinse a rientrare in patria.
È il 10 giugno del 1990.
Poche settimane dall'uscita dal carcere di Nelson Mandela, lei rientrò. Questo brano, firmato da Enoch Sontong, era solo un canto popolare di lotta contro il regime della segregazione razziale, fino a quando Nelson Mandela non lo fece diventare il secondo inno nazionale del Sudafrica. In questa famosa versione, datata 1987, lei lo canta insieme ai Ladysmith Black Mambazo e a Paul Simon. Nkosi sikelela iAfrika, leye Miriam Makeba.
Asking for peace in the world. Reveal yourself reveal from heaven, because we are directing to you, to you, to Almighty. We are directing to you forever, Almighty. The sun rise and set, set and set,
rise and set,
sun rise and set, forever, Almighty.
Reveal yourself, Almighty.
Reveal yourself, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty. Because we are directing to you forever, Almighty.
Miriam Makeba in questa puntata di J-Laus Rock, nella quale siamo con tutte le donne che hanno cantato la musica del dissenso, che hanno detto di no all'arroganza del potere e all'ingiustizia.
In questa puntata di J-Laus Rock, nei dintorni dell'8 marzo, vogliamo dedicare un po' di riflessione a quelle donne che si trovano in carcere. La detenzione femminile ha una serie di sue peculiarità. La detenzione femminile ha una storia che è importante conoscere. Costanza Agnella è ricercatrice all'Università di Torino e ha proprio studiato la detenzione femminile nella sua storia. Abbiamo voluto con lei parlare di questo, sentiamo cosa ha detto ai microfoni di J-Laus Rock.
Costanza Agnella, tu hai studiato la storia della detenzione femminile. È una storia che va oltre una vicenda strettamente penitenziaria, una storia che ci dà uno spaccato di come e di dove la donna veniva collocata nella società. Ben prima della galera nascono luoghi dove la donna doveva venire quasi preservata da se stessa e dalle scelte scellerate che avrebbe potuto fare, soprattutto in ambito sessuale. Ce lo racconti?
Sì, certo, esatto. La storia dell'internamento femminile, si dice, è una storia che in qualche modo ci consente di problematizzare la data di nascita della prigione. Quando parliamo di nascita della prigione, solitamente ci riferiamo al periodo che si colloca a cavallo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ma in realtà, se pensiamo al contesto italiano, già dal XVI secolo nascono tutta una serie di istituzioni che venivano chiamati con nomi diversi, nomenclature diverse, ritiri, rifugi, conservatori della virtù femminile, che erano proprio finalizzati a, da un lato, proteggere le donne, e molto spesso si trattava anche di giovani donne, ragazze minorenni, da se stesse, perché magari avevano mostrato uno stile di vita disobbediente alla famiglia, o perché appunto avevano mostrato una sessualità precoce, o avevano in qualche caso esercitato la prostituzione, ma in alcuni casi in realtà erano anche vittime di violenza, in qualche modo venivano incolpate, insomma, proprio per il loro essere vittime di violenza venivano ritenute responsabili, che è un tema che tra l'altro purtroppo ritorna ancora oggi. Dall'altro lato, appunto, quindi queste ragazze erano considerate in pericolo, dall'altro lato erano considerate anche pericolose per la società. E a volte, appunto, erano ragazze che non avevano ancora commesso, diciamo tra virgolette, non avevano ancora tenuto nessun tipo di comportamento immorale, ritenuto immorale.
Però
ma,
non si sa mai.
Esatto, erano ritenute, soprattutto perché spesso si trattava di ragazze che provenivano da classi sociali marginali della società, provenivano da contesti di povertà, e in qualche modo c'era questo pregiudizio, questo stigma, e quindi venivano internate ancora prima che avessero tenuto questi comportamenti.
E poi, Costanza, c'è l'Ottocento, il pieno Ottocento, c'è l'ombroso e c'è l'idea quasi di una donna biologicamente inferiore.
Esatto, e in questo senso, appunto, nell'Ottocento si fa riferimento, soprattutto appunto nelle teorie di Lombroso e Ferrero, anche a una distinzione tra la donna criminale e la donna prostituta. E emerge in qualche modo di nuovo, forse in continuità anche con quanto in qualche modo si riteneva ancora precedentemente, emerge di nuovo l'idea che la devianza tipica di una donna sia comunque la devianza sessuale, quindi sia la prostituzione. Lombroso appunto mette in evidenza come le donne, da un punto di vista di delinquenza, tra virgolette, delinquano meno degli uomini, ma in realtà, secondo Lombroso, la prostituzione è la devianza tipica delle donne, e quindi sostanzialmente ritorna ancora una volta, anche se con una motivazione diversa, che tra l'altro in qualche modo riceve tramite Lombroso una dignità scientifica, ecco, questa idea che la devianza sessuale sia la prima devianza delle donne.
Cioè, siamo così cretine che non siamo neanche capaci di scegliere veramente di fare un reato e di scegliere una vita deviante, no?
Esatto, una doppia devianza.
Senti, ma tu cosa intravedi di tutto questo che abbiamo detto, anche di questo atteggiamento paternalistico per cui si mischia il reato con il peccato, per cui ci devono più che punire quasi proteggere, no? Cosa intravedi di tutto questo ancora nel carcere di oggi e in come nella detenzione femminile di oggi?
Ancora ci sono delle tracce, secondo me, di questo tipo di appunto di ideologie. Queste ideologie informano ancora l'esecuzione penale, un po' per il fatto che la donna in carcere, le donne in carcere ancora oggi sono in qualche modo schiacciate su una serie di ruoli che sono stati storicamente, socialmente attribuiti alle donne e non agli uomini, quindi alle donne appunto molto spesso vengono offerte anche delle opportunità, tra virgolette, trattamentali all'interno del carcere, che hanno a che fare con i mestieri tipici, no? che sono sempre stati appunto svolti dalle donne, esperienze di ricamo, di cucito, lavanderia, stireria, no? C'è questo aspetto, e fortunatamente ci sono anche altre esperienze oltre a queste, però esiste ancora questa connotazione. E poi c'è l'altro grande tema, che è quello, diciamo, dello schiacciamento delle donne detenute sulla dimensione della maternità, che è una dimensione molto importante, chiaramente, e molto anche delicata, che può causare il fatto di essere donne detenute lontane dai figli, può causare anche delle sofferenze, ovviamente, nelle donne che sono in carcere. Però dall'altro lato c'è un po' una retorica della buona madre all'interno del carcere, cioè l'idea che una donna che è finita in carcere è stata una cattiva madre e deve in qualche modo tornare necessariamente ad essere una buona madre, insomma, io ci vedo ancora questi tratti.
Sì, e c'è uno stigma ovviamente diverso, perché ovviamente è diverso il ruolo sociale ancora della donna. In chiusura è complicato, quindi la nostra domanda, la mia domanda non richiede necessariamente una risposta unica, ma abbiamo visto che dagli dati statistici che le donne continuano ad essere una percentuale bassissima della popolazione detenuta, inferiore al 5%, e anche le donne che commettono reato sono in netta minoranza rispetto agli uomini. Ci sono stati tanti tentativi di risposta nel tempo, non tutte queste risposte hanno funzionato, forse tutte insieme dicono ognuna una particella di verità. Tu, in breve, che idea ti sei fatto? Perché voi donne siete meno del 5% delle detenute?
Ma allora, se devo esprimere una opinione personale, ci ho riflettuto tanto. Una prima così risposta parziale sicuramente che mi viene è che appunto le donne erano così poche anche in passato, in realtà, cioè questo dato di minima percentuale corrisponde comunque anche a quella che era la percentuale delle detenute nel carcere storico, però sappiamo che appunto c'erano questi altri istituti in cui le donne in qualche modo venivano internate e si cercava in qualche modo di correggerle, di normalizzarle. Quindi secondo me bisognerebbe forse puntare l'attenzione anche alle donne al di fuori del carcere e capire che probabilmente le donne in qualche modo vengono controllate e normalizzate anche in modi diversi che non sono così i modi propri del diritto penale, però è ovviamente una risposta molto parziale, così è la mia riflessione, ecco, che mi sento di dare un po'.
Cioè, per quello che stai dicendo è che in realtà esiste una società patriarcale, diciamo, per esempio pensiamo all'istituzione famiglia, che funziona in termini di normalizzazione quasi più del diritto penale.
C'è questo aspetto, secondo me, e poi c'è anche un altro aspetto che riguarda i processi di criminalizzazione, nel senso che bisognerebbe forse anche guardare alle istituzioni e in qualche modo appunto a come emergono e quali reati e quali autori di reato emergono, per capire se insomma, e qui è molto difficile, cioè per capire se c'è un pregiudizio da un certo punto di vista da parte delle istituzioni che non concentrano la propria attenzione su eventuali reati commessi da donne, ma insomma, visto che comunque c'è anche forse da un punto di vista ideale più un'idea dello stereotipo del criminale uomo ancora oggi, se in qualche modo anche a livello di processi di criminalizzazione gli uomini vengono criminalizzati maggiormente, magari non emergono dei reati commessi da donne. Per questo insomma è un'altra possibile risposta che di nuovo lascio aperta questa questione.
Beh, e sicuramente il diritto penale stesso esercita una selezione, perché se andiamo a vedere i dati abbiamo un 18% abbondante di denunce che riguardano donne e poi un 4, qualcosa di donne in carcere, quindi Va bene, Costanza Agnella, grazie di cuore per essere stata con noi oggi a Jailhouse Rock.
Ciao Costanza, grazie.
Grazie a voi.
Costanza Agnella, i microfoni di Jailhouse Rock, e noi torniamo alla musica e alle donne che hanno cantato il loro dissenso. Ora siamo in Europa. La storia comincia da una chiesa e comincia circa 2 secoli fa. Siamo alla fine del 1812. L'impero di Napoleone Bonaparte dominava su una grande porzione dell'Europa. All'inizio dell'estate l'armata francese aveva cominciato la campagna di Russia. Le perdite erano sempre più alte. I francesi vincevano le battaglie, ma i russi non demordevano. Napoleone puntò verso Mosca. L'esercito entrò in città, ma Mosca bruciò. Gli abitanti erano scappati, gli uomini di Napoleone affamati e infreddoliti. Lasciare la città fu ancora peggio che restarci. La grande armata era allo stremo. A dicembre, quel che restava di lei cominciò la ritirata.
Lo zar Alessandro I di Russia, figlio di Paolo I, alzò gli occhi al Cristo Salvatore e gli rese grazie.
Aveva salvato la Russia. Subito mise per iscritto le proprie intenzioni, in segno della più alta gratitudine nei suoi confronti. avrebbe costruito al centro di Mosca una cattedrale, la cattedrale del Cristo Salvatore.
Ma variegate furono le sorti di questa cattedrale da quel giorno in avanti e tante le disavventure che dovette trascorrere. Cambi di progetto, cambi di luogo, cambi di zar. Fu inaugurata solamente nel 1883, il giorno in cui salì al trono Alessandro III.
E le traversie di questa chiesa non erano ancora finite lì. Nel dicembre del 1931 fu fatta esplodere e demolita. Di lei restarono soltanto gli altorilievi marmorei. Il governo di Stalin aveva deciso che in quel luogo dovesse sorgere il Palazzo dei Soviet.
Ma la costruzione di questo monumento al socialismo incontrò anch'essa vari problemi e con lo scoppio del secondo conflitto mondiale non se ne fece più niente. Però il buco oramai era stato aperto. Le macerie della cattedrale faticosamente asportate, il foro allargato e imponente. Come utilizzarlo?
Khrushchev ne fece una piscina a cielo aperto, una enorme piscina a cielo aperto.
Ma anche il regime sovietico finì e allora la Chiesa ortodossa russa domandò di poter ricostruire quella cattedrale nata in riconoscenza al Cristo Salvatore che aveva salvato la Russia da Napoleone Bonaparte, cattedrale che era stata spazzata via senza rimpianti a colpi di esplosioni. Nel 1990 fu posata simbolicamente la prima pietra della nuova Chiesa del Cristo Salvatore.
Nell'agosto 2000 la cattedrale fu finalmente consacrata. Pensate quanta storia alle sue spalle. E adesso eccola lì, a svettare bianca, imponente, con le sue cupole dorate a pochi metri dalla Piazza Rossa e dal Cremlino, lungo il fiume Moscova che attraversa la città. Il 21 febbraio del 2012, dentro quella chiesa, nella città di Mosca, si è tenuto un concerto.
Pochi giorni dopo, Vladimir Putin sarà eletto presidente della Russia per la sua terza volta. La canzone che venne cantata il 21 febbraio 2012 nella cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca parlava di lui. Era una preghiera, come si conviene a un luogo sacro.
Vergine madre di Dio, liberaci da Putin. Tutti i parrocchiani strisciano genuflettendosi. Il fantasma della libertà è in cielo. Chi protesta viene spedito in prigione. La Vergine Maria è con noi che protestiamo. Vergine madre di Dio, liberaci da Putin.
Furono arrestate. In tanti siamo stati a guardare col fiato sospeso e abbiamo protestato per quanto stava accadendo. Un gruppo punk femminista russo, un gruppo colorato e mascherato, il 21 febbraio 2012 nella cattedrale moscovita del Cristo Salvatore hanno cantato la loro preghiera punk, ovviamente
le Pussy Riot.
Чёрные рясы, золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса.
И правда отправит Сибирь канала!
Глава КГБ, их главный святой, ведёт протестующих в святовый конвой, кто нас святейшего не оскорбит!
Женщина может рожать и любить!
Школу к тебе идет проповедник!
Иди на урок, принеси ему денег!
Патриарх Гудяй верит в Путина лучшему в богатству, галерия в поезд тело не заменит митинга!
На протесты с нами присадил Мария!
Прогони, Путина, прогони, Путина, прогони.
Pussy Riot.
In questa puntata di J-Laus Rock che stiamo dedicando alla festa della donna e a tutte le voci femminili che hanno cantato il dissenso.
E siccome tra i diritti delle donne il primo e più importante è quello di non subire violenza, noi vi riproponiamo oggi una testimonianza che già vi abbiamo fatto ascoltare in occasione dello scorso 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una testimonianza diretta di una donna che violenza ne ha subita, la voce è camuffata, ma ascoltiamo che cosa ci racconta.
Sono uscita da un matrimonio violento da quasi 6 anni. Questa è la buona notizia. Le cattive notizie, almeno quelle più importanti, in mezzo alla montagna di cattive notizie che fanno parte delle storie di violenza, sono 3. La prima è che ci sono entrata, la seconda è che ci sono rimasta per 20 anni e la terza è che ho dato un padre violento ai miei figli. Ma qui voglio parlare di quello che ho imparato nel percorso che mi ha permesso di uscirne e che è stato un percorso lungo e difficile. La cosa più importante che ho imparato è che, nonostante di violenza domestica si parli ormai in modo del tutto esplicito, quando ci si trova dentro, quando la si subisce veramente, è difficile riconoscerla. È difficile ricondurre le definizioni di violenza che leggiamo o sentiamo normalmente a quello che ci accade nella vita di tutti i giorni. È soprattutto difficile riconoscere segnali precoci di violenza nella propria relazione. I fatti più gravi di violenza domestica sono tutti predicibili a partire da segnali che spesso non sappiamo riconoscere, ma che ci sono in tutte le storie di violenza. Perché è così difficile riconoscere segnali precoci di violenza? Beh, prima di tutto è difficile perché chi entra in relazioni violente generalmente ha una serie di caratteristiche che non aiutano a riconoscere comportamenti violenti. Poca autostima, incapacità di far rispettare i confini personali, attenzione patologica ai bisogni e aspettative altrui, scarsa capacità di riconoscere i propri bisogni, incapacità di gestire le tensioni. All'inizio del mio matrimonio, dove ancora tutto mi sembrava perfetto, alcune persone, una volta persino uno sconosciuto, mi chiedevano come facessi ad accettare di essere trattata così da mio marito. Io chiedevo: così come? E spesso mi scocciavo pure perché mi sembravano delle ingerenze in un rapporto di cui non sapevano nulla. Il secondo motivo per cui è difficile riconoscere segnali precoci di violenza è che nessuno insegna alle ragazze e ai ragazzi sin da giovani cosa siano le red flags, letteralmente le bandiere rosse, che sono indice di comportamenti violenti, anzi sono comportamenti violenti essi stessi. E nessuno insegna davvero come funziona il cosiddetto ciclo spirale della violenza e come si manifesti nella propria personalissima esperienza. Nessuno ti spiega che ci sono varie forme di violenza, psicologica, emotiva, verbale, economica, sessuale e fisica, e come si esprimono in famiglie apparentemente normali. Ancora oggi, quando dico di aver avuto un marito violento, le persone mi chiedono se mi picchiasse. Io continuo a rispondere che sì, c'era anche violenza fisica, ma che non era la parte peggiore, visto che quella almeno è riconoscibile. Il terzo motivo è l'incredibile ignoranza, intesa come il non sapere, da parte di molte persone e istituzioni, che porta a una serie di cose che possono essere disastrose. Non offrirti il supporto giusto quando chiedi aiuto, anzi, non crederti fino in fondo, pensare che tu esageri quando racconti quello che ti sta succedendo, soprattutto se tuo marito non ha un'immagine pubblica di persona violenta. Pensare che se resti in una relazione violenta evidentemente o non deve essere insopportabilmente violenta oppure devi trarne qualche vantaggio, ad esempio di tipo economico. Che se non c'è violenza fisica, o c'è ma non è frequente, non lascia segni, allora non si può parlare davvero di violenza. Nel 2011 mi rivolsi a un centro di salute mentale nel mio quartiere, raccontando tutto quello che succedeva in casa e che i miei figli stavamo molto male e che avevo bisogno di supporto per uscirne. Mi hanno consigliato e offerto di fare una terapia di coppia con mio marito, cosa che ho fatto per un anno terribile, alla fine del quale è stato concluso che io e mio marito avevamo due modi diversi di amare, il suo fusionale, il mio indipendente, e questa era la causa dei nostri problemi. Poi a un certo punto mi sono imbattuta per caso su internet in un questionario con 40 domande sulla violenza domestica. Diceva che se rispondevi affermativamente a più di 10 domande era probabile che ti trovassi in una relazione violenta. Io avevo risposto affermativamente a 36 domande. Allora, su suggerimento di mia sorella, mi sono rivolta per una consulenza alla sua terapeuta, che è anche un'esperta di violenza domestica. La terapeuta, dopo avermi ascoltato, mi ha detto che avrei dovuto fare 3 cose appena uscita dal suo studio e che se non avessi fatto almeno la terza non mi avrebbe più voluta incontrare. La prima era andare immediatamente a denunciare mio marito. La seconda era non tornare a casa perché a quel punto della relazione ero in pericolo. La terza era rivolgermi a un centro antiviolenza. Mi sono rivolto a un centro antiviolenza dove ho trovato il sostegno di cui avevo avuto bisogno molti anni prima, ma che mi ha permesso dopo pochi mesi di uscire di casa. Ho anche imparato a riconoscere la violenza nelle grandi come nelle piccole cose e che sarebbe così necessario insegnare, letteralmente insegnare nelle scuole alle ragazze e ragazzi quali siano i segnali precoci di una mentalità violenta, cosa sia e come funzioni il ciclo o spirale della violenza, la fase della costruzione della tensione, poi la fase del maltrattamento e infine la fase della luna di miele. Che la violenza è totalmente trasversale alle classi sociali e culturali, che bisogna chiedere aiuto a chi ha competenze specifiche. Ecco, questo è quello che volevo raccontare.
Una testimonianza diretta che credo sia molto importante ascoltare e che può essere utile a tutte noi. E adesso J-Laws Rock, come ogni settimana, entra in carcere con il giornale Radio Dal Carcere. Questa settimana non abbiamo le notizie da Rebibbia Nuovo Complesso per un problema tecnico, abbiamo solamente Bollate che ci propone una intervista su un importante progetto musicale e quindi noi ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, vi parliamo da Radio Bollate, ci troviamo presso la Biblioteca Centrale della Casa di Reclusione di Milano Bollate e siamo in compagnia del musicista Sergio Arturo Calonico. Intanto bentornato.
Grazie e buongiorno a tutti.
Calonico è un musicista, fa molti concerti. E che genere di musica fai?
Allora, io suono la chitarra acustica e classica, accordate esclusivamente alla, io dico alla araba, perché è un'accordatura di derivazione araba, no? E quindi di fatto gli strumenti sono questi, no? Sono la chitarra classica e la chitarra acustica, ma la sonorità è differente, no? È differente, la tecnica è diversa.
Mi interessa che tu ci racconti qualcosa sul progetto di musica nelle carceri.
Ma allora, io sono entrato in questo progetto grazie a, a Franco Mussida e alla CPM, l'Isola della Musica, no? Ho vinto un premio e alcuni miei brani vengono utilizzati, no, da questo progetto, nell'ambito di questo progetto che si chiama CO2, no, Musica nelle Carceri, che è patrocinato dal Ministero di Grazia e Giustizia. È musica che viene utilizzata per il
recupero emotivo, emozionale, emotivo, diciamo,
esatto, okay, no? Per la risonanza emotiva, no? Franco dice sempre, io condivido, intendo dire Mussida, che la musica strumentale è diversa dalla musica a canto, perché nella musica a canto io ti racconto una storia e sei obbligato a seguire, no? Le mie parole e la mia storia, sono io il protagonista, no? Nella musica strumentale invece succede una cosa completamente diversa, no? Nell'assenza del testo, io, il musicista, no? ti propone un sentiment, okay? Un mood, no? Di dolcezza, di rabbia, di speranza, e sei tu l'ascoltatore che diventi protagonista, perché io ti racconto una dolcezza e io posso avere in testa mia mamma, i miei figli, e tu puoi avere in testa il tuo gatto o il tuo amico, certo. E quindi la musica strumentale è neutra,
un amplificatore delle emozioni. Bravo. Soggettivo, diciamo.
E lì il protagonista diventa l'ascoltatore.
E poi c'è un'altra cosa, hai nella tua carriera, credo diverso tempo fa, hai avuto l'onore di conoscere il grande paroliere Giulio Rapetti Mogol. Mogol, dici qualcosa.
Allora, è stato un incontro casuale, nel senso che io proposi dei brani in una kermesse musicale dove lui era giudice insieme all'orchestra del Teatro Regio di Torino, e in quell'occasione io ho ricevuto da Mogol una targa SIAE. Quando Mogol ti premia, poi qualche cosa succede, c'è stata un'apertura di visibilità, e io lì ho cominciato a fare concerti in Italia, anche all'estero mi capita ogni tanto, ed è molto bello, ma per me la musica resta ancora studio.
Per concludere, dici qualche progetto per il futuro prossimo venturo?
Ma allora, io in questa epoca dove l'intelligenza artificiale alle porte rischia veramente di cambiare le carte in tavola, non solo nella musica, io il mio progetto è quello di cercare di tenere la schiena dritta sullo studio, perché ho quest'idea, no, che sarà difficile domani raccontare a un ragazzino di spendere 40 anni, 30 anni della sua vita a studiare uno strumento, quando con delle semplici app tu potrai ottenere il risultato facilmente. E quindi si rischia di perdere il fascino. È un po' come metafora, se tu costruisci una seggiovia arrivi su in cima molto facile alla montagna, no? Ma forse ti perdi il senso.
Auguriamo a lui un successo per le sue prossime iniziative. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Bollate.
Io vi ringrazio. Grazie.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi restiamo a Bollate con i nostri amici musicisti che collaborano con Jailhouse Rock. Torniamo alla musica e torniamo alle grandi donne che anche attraverso la musica hanno espresso il loro dissenso. Siamo in America del Nord. È il 5 ottobre del 1967, alle 5 del mattino, quando circa 200 persone raggiunsero il centro di arruolamento della città di Oakland in California e ne bloccarono gli ingressi. Verso le ore 13 dello stesso giorno, nella vicina San Francisco, un certo David Harris parlava a una folla di più o meno 2000 persone che si era radunata. Fu tirato fuori un cestino e fu fatto passare tra la gente. Quello che David Harris diceva era che era arrivato il momento di scegliere: o si decideva di essere complici di omicidio, oppure di essere fuori legge. Il cestino continuava a girare tra la folla fino a che non ritornò alla base, pieno, strabordante, di carte.
La guerra del Vietnam era cominciata ormai da molti anni. In quel cestino, pieno di carte fino all'orlo, c'erano le cartoline di reclutamento militare che tanti giovani avevano ricevuto e che sceglievano di rifiutare per protesta. David Harris chiamava l'obiezione. Il 20 ottobre le cartoline furono tutte insieme riconsegnate al Ministero della Giustizia. Ad Oakland si registrarono i disordini maggiori di quella settimana di protesta che va sotto il nome di Stop the Draft Week, settimana di stop all'arruolamento. David Harris, questo attivista contro la guerra in Vietnam, nella prigione californiana di Santa Rita, non lontano da Oakland, conobbe la sua futura moglie.
Anche lei era stata arrestata insieme a una settantina di altre donne, tra cui sua madre, durante la Stop the Draft Week, mentre tentava di impedire ai precettati di entrare nel centro di arruolamento di Oakland. Rimase in carcere un mese e mezzo. Nella versione che ci propongono i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate, ci ascoltiamo Amsterdam. Lei è Joan Baez.
Just a frame in a movie remembrance. Amsterdam. Just the sound of the wheel of the graver. Just the click of a heel of the pavement. Just a moan like an odor of moment. Amsterdam. I remember your lips. I remember. Bye.
glint of the moon through the windows. Amsterdam, just a ghost on the stem of the main road, just a shadow of a marsh on the water, just a little look over my shoulder. Sleep in the silence as I walk from the door. Just the weight of a heart is a falling, nothing more. I remember your lips, I remember your eyes, and the taste of your kiss and the embracing goodbye.
Amsterdam, John Baez, nella versione che ci propongono i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E arriva un altro grande amico di J. Laus Rock, è Carmelo Musumeci, che ci racconta il carcere e l'ergastolo settimana dopo settimana dalla sua rubrica L'ergastolano.
Ho portato la mia testimonianza all'Università Federico II di Napoli dicendo: non si rieduca nessuno con la sofferenza della prigione, il carcere così com'è non riabilita e quando si esce la probabilità di commettere un reato è la stessa, se non più alta. Il carcere non riabilita se non vengono concesse delle opportunità. Tutti pensano che il carcere sia una cosa necessaria, come quelli che pensano che era il sole che girava intorno alla terra. Il carcere è un'invenzione nuova, da poche centinaia d'anni. In passato la prigione era solo la sala d'attesa della pena, che si doveva prendere, che poteva essere la morte, la tortura, l'esilio, la berlina, ma mai una pena detentiva per 10, 20 anni, 30 anni e a volte per sempre. Che del carcere così com'è non se ne può fare a meno una grande stupidaggine. E inoltre, dal momento che la vittima del mio reato mi vuol tenere in carcere perché vuole vendetta, lui stesso diventa peggiore di me.
Carmelo Musumeci, l'ergastolano. Abbiamo girato per tutti i continenti in questa puntata di J. Laus Rock dedicata alla festa della donna. Ora torniamo a casa nostra, siamo in Italia. Di lei abbiamo già parlato dedicandole in passato una puntata di J. Laus Rock, ma oggi è questa canzone in particolare che vogliamo ascoltare con voi. Ci salutiamo su una canzone femminista, una canzone che si inserisce nelle lotte degli anni 70. Dal suo primo album del 1976 che porta il suo nome, ci ascoltiamo, morta per auto procurato aborto, a cantare Gianna Nannini.
Stanza tua piena di fiori e due coltelli, i testimoni di un rito che non ha padroni, un rito stato l'unico rimedio a libertà negate, a volontà spezzate. E in mezzo al sangue lei per terra vinceva la sua guerra, senza parlare, senza accusare dei suoi tre mesi di dolore, di rancore, di timore. E con l'immagine è tutto un tratto, mi sembra assurdo, le strade sono di burro, si scivolava, si sprofondava, che si faceva noi? Tra le macerie, se la gente non ci sente più, forse daranno un paradiso a donne come lei, che così han deciso. E in tutta questa distruzione io cerco un'altra direzione, e sono già molto lontana. Qualcosa brucia dentro me, dentro di me, dentro di me. Si torce l'anima. Cos'è successo? Che cosa resta adesso? Che cosa suono io? Le grida spaesate, le mani morsicate su.
Gianna Nannini, e finisce qui questa puntata di J-Laus Rock, nella quale siamo stati con le grandi voci femminili che hanno cantato la protesta e il dissenso. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Instagram e su Twitter, e potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi torniamo tra una settimana esatta. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.